partire subito. Insomma, io partirei appunto dall'Inter,
Sì.
che è una squadra che comunque faccio fatica a decifrare. Comunque ha un bello stile di gioco, però il rendimento fuori casa non è non è il massimo. Sembra quasi un'altra squadra quando gioca fuori casa. Insomma, poi insomma questo si può notare guardando tutte le statistiche. E
Certo.
quindi le volevo chiedere, però, quanto puoi dare all'Inter lo stile di gioco a carattere internazionale che comunque ha, insomma, nel cammino in Champions League?
Ma guarda, tutto dipenderà da come l'Inter supererà il turno, se lo supererà, come io credo, contro il Porto nella prossima settimana. Quando parleremo di squadre italiane, ci sarà un impegno assolutamente agevole scontato per il Napoli contro l'Eintracht, mentre per l'Inter è una partita che sulla carta e sul campo sembra più difficile, anche se l'Inter in virtù dell'1-0 conquistata all'andata ha comunque tutte le possibilità per qualificarsi. Poi è vero, come hai detto, l'Inter ha uno stile di gioco che potrebbe essere considerato anche più internazionale delle altre, ha una rosa che è molto più internazionale delle altre, non nel senso degli italiani, ma dell'esperienza internazionale che hanno tutti i giocatori. L'Inter credo che sia tra le squadre che poche in Europa, che supponiamo con Lukaku e Lautaro titolari, a Dzeko come alternativa in attacco, supponiamo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, a Brozovic come alternativa a centrocampo, a giocatori che sanno giocare in tutti i ruoli, tipo Darmian, tipo Dumfries come alternativa sulle fasce. Anche in difesa è messa discretamente bene, se consideri che De Vrij di fatto non è più titolare, ma De Vrij è stato per esempio al Mondiale titolare dell'Olanda. Quindi è una squadra assolutamente competitiva, anche per fare molto bene. È ovvio però che l'Inter nelle partite secche non deve avere le incertezze, le indecisioni e le problematiche che ha nelle partite che considera più facili, quelle in trasferta contro le squadre sulla carta più deboli, che è il difetto che ha avuto l'Inter nelle partite di campionato. Ecco tutto qua. E vedremo se col Porto sarà così.
Ecco, grazie mille per la risposta. Poi passerei ad un altro punto, quindi parlando appunto di una squadra che problemi sia in casa sia fuori casa sembra non averti, anzi rappresenta un problema più per le altre. E appunto stiamo parlando del Napoli, che quest'anno sta facendo una grandissima stagione che in pochi francamente si aspettavano dopo tutti gli addii di quest'estate e insomma tutte le vicissitudini. E
Sì.
quindi a questo proposito, vedendo come sta andando forte appunto la squadra partenopea, quanto è grande il gap tra il Napoli e insomma tutte le grandi d'Europa?
Ma io non credo che sia tanto grande. Poi è naturale che adesso il Napoli si qualificherà per i quarti di finale, quindi sarà tra le prime otto. Dipenderà dal sorteggio. Secondo me il Napoli vale le prime quattro squadre d'Europa. Il Napoli visto fino ad ora, fino a marzo. E poi non è scontato che il Napoli sia in forma, sia potente, sia motivatissimo come è stato fino ad ora, anche nei prossimi mesi. E anche che il Napoli non abbia sempre la disponibilità della rosa intera, come è stato praticamente fino ad ora. Ripeto, non è scontato. Se però il Napoli conserverà il gioco, le motivazioni e anche gli assoli dei singoli che ha avuto fino ad ora, secondo me il Napoli può diventare anche la grande sorpresa della Champions League. È chiaro che sulla carta ci sono squadre tipo il Bayern Monaco e il Manchester City che sembrano superiori. C'è una squadra come il Real Madrid che non ha, come si dice, non ha bisogno di presentazioni perché si presenta con tutto il proprio curriculum, diciamo così, con tutta la storia, che non è una storia antica, ma è una storia assolutamente recente, come testimoniato dalla vittoria dell'ultima Champions. Però dietro queste tre squadre, secondo me, c'è il Napoli. A meno che non ci sia scusa il gioco di parole, il Napoli del Portogallo, perché il Benfica è l'equivalente del Napoli in Portogallo. Il Benfica è insieme al Napoli la squadra che fino ad ora ha avuto meno sconfitte e anzi tutte le volte che ha vinto ha sempre dimostrato di saper vincere mettendo in mostra dei giocatori eccezionali con un gioco molto bello, piacevole da vedere, a tratti anche molto divertente. Qual è la differenza tra Napoli e Benfica? Che a gennaio il Benfica non ha resistito alle offerte del Chelsea ed ha venduto Enzo Fernandez appunto al Chelsea, incassando oltre 100 milioni. Il Napoli invece ha tenuto tutti i suoi gioielli, magari rinviando, non so se De Laurentiis si farà così, ogni decisione all'estate. In ogni caso, veder giocare il Benfica è piacevole tanto quanto veder giocare il Napoli. Ripeto, City, Bayern Monaco e Real Madrid sono superiori, ma attenzione a quella che sulla carta potrebbe diventare tra Napoli e Benfica la quarta semifinalista, perché potrebbe diventare veramente la sorpresa fino in fondo.
Ok, insomma, grazie mille, è importante parlare del Napoli perché appunto è una squadra che sta facendo il massimo che vuoi anche oltre, quindi superando tutte le aspettative che c'erano su di essa. Dunque, per passare all'altro punto di questa intervista, volevo parlare appunto della Juve che ha giocato ieri contro il Friburgo vincendo per 1-0 contro i tedeschi, e quindi le volevo chiedere cosa deve temere in particolare la Juve nel suo cammino in Europa League.
Il cammino in Europa League è molto impegnativo, cioè il Friburgo in campionato, nel campionato tedesco è davanti all'Eintracht Francoforte che è l'avversario del Napoli, tanto per dire, quindi significa che il Friburgo è più impegnativo dell'Eintracht, anche se la competizione nel complesso è una competizione di secondo piano, l'Europa League rispetto alla Champions. Poi che cosa deve temere? La Juventus secondo me deve temere una cosa fondamentalmente, di non avere tutti i giocatori a disposizione, perché se la Juventus del 2022 ha fatto i conti con le assenze di Maria, e si sta vedendo adesso quanto è importante, con l'assenza di Chiesa, che ancora non riesce a impostarsi senza risparmio energetico, però è comunque un giocatore che può dare degli strappi, delle accelerazioni, delle iniziative personali che pochi altri giocatori in Europa riescono a dare. E poi la Juventus che ha dovuto fare a meno anche di Pogba, ma quello mi sembra che per un motivo o per l'altro, che sia per il ginocchio sia per l'orologio, nel senso che arriva in ritardo alla convocazione, probabilmente il problema di Pogba, considerato anche i tempi che ci vorranno per ritornare in forma accettabile, potrebbero anche dilatarsi molto. Ecco, quindi l'Europa League è un'occasione per la Juventus, è vero, non è assolutamente scontato che questa Europa League sia alla portata della Juventus, perché tanto per fare un nome c'è il Manchester United che ha eliminato tra l'altro il Barcellona, che è assolutamente in corsa, e vedremo come andrà. C'è la Roma che sicuramente nel doppio confronto contro la Juventus in campionato ha vinto, una volta ha vinto la Roma, una volta ha pareggiato, insomma, cioè è un'Europa League veramente all'altezza quasi all'altezza della Champions League. Vedremo come andrà. Di sicuro la Juventus può avere in Europa League due fattori che la possono accompagnare. Il primo, nessuna distrazione dovuta ai vari tribunali che invece la stanno accompagnando nel rendimento in campionato. E la seconda è il fatto comunque di avere la consapevolezza di essere comunque, di averla alla portata, sia la Coppa Italia sia l'Europa League. Avere alla portata, poter puntare alla vittoria finale non significa poi andare a vincere né in Coppa Italia né in Europa League. Comunque è un qualcosa che in campionato invece non c'è più, non solo per i 15 punti di penalizzazione, anche perché il Napoli è avanti in ogni caso o 30 o 15 punti rispetto alla Juve.
Ok. Come, insomma, grazie mille per la risposta, appunto molto insomma molto importante, molto esaustiva, e quindi la ringrazio. Parlando invece di un'altra squadra che in Europa comunque sembra stia trovando delle gioie, come il Milan, che ha vinto appunto contro il Tottenham, che ha buttato fuori il Tottenham dalla Champions League appunto pochi giorni fa, e crede che questo Milan post Londra appunto possa ritornare a vivere in un certo senso la magia delle grandi notti, cioè la magia delle grandi notti appunto interregionali d'Europa.
Ma è la speranza di tutti i tifosi del Milan. Io personalmente sarei un pochino più cauto e tranquillo. Mi spiego meglio. La storia è bella, ma la storia si studia, poi in campo ci va la cronaca. In questo senso il Milan, se non sbaglio, nelle ultime decenni, da un certo punto sono state su 19 edizioni di Champions League che il Milan 5 volte l'aveva vinta e 2 volte è arrivato in finale. Praticamente ogni un anno sì e un anno no, il Milan arrivava fino in fondo. Non è più quel Milan. È un Milan indubbiamente che sta crescendo, che sta migliorando. L'anno ha fatto già un paio di passi avanti rispetto all'anno scorso in Europa, a scapito magari del campionato, come si può vedere, però è un percorso di crescita molto buono. Io non credo che il Milan possa andare molto oltre i quarti di finale, però dico che in ogni caso sono contento di dire questo, sia perché i pronostici io di solito li sbaglio sempre, in particolar modo sul Milan, sia perché credo che nei tifosi debba entrare la consapevolezza che questa squadra, nei tifosi del Milan, ha fatto e sta facendo il massimo. Questa squadra, questi dirigenti e soprattutto questo allenatore, che secondo me è molto bravo ed è molto preparato. Ed è un allenatore che ha una caratteristica che io reputo importantissima. È uno dei pochi allenatori che non si lamenta mai dell'arbitro, non si lamenta mai del mercato.